L'intervento, come è stato accennato, riguarda le problematiche connesse al trattamento e all'uso di dati di tipo biologico nell'ambito di ricerche scientifiche condotte con delle reti di calcolo distribuite. Io vi parlerò della prima parte, che ha carattere più tecnico, e dopo la dottoressa Foggetti vi parlerà delle problematiche giuridiche connesse a questo tipo di aspetto. Bene, introduco velocemente qual è il problema di cui stiamo trattando e perché nasce questo interesse. Negli ultimi anni la biologia sta affrontando dei problemi che sono a un carattere computazionale e a una complessità veramente molto elevati, molto più elevati di quello che è sempre stato fatto. Molti di voi avranno sentito sicuramente parlare della sequenzazione del genoma umano e di altre ricerche che sono condotte in questo ambito. Ovviamente questo richiede potenza di CPU fino a poco tempo fa inimmaginabili e anche dimensioni di banche dati veramente notevoli. Se pensiamo che ogni singolo database usato può essere diverse centinaia di gigabyte, possiamo cominciare a capire di che tipo di problema stiamo parlando. E in molti casi l'analisi di un singolo problema può richiedere anche centinaia di anni di CPU su una, appunto su una singola CPU. E proprio per far fronte a questi problemi, sempre più centri di ricerca nel mondo stanno cercando di dotarsi di farm di computer, quindi di cluster di computer che cercano di risolvere questo tipo di problemi. Ovviamente però questo tipo di approccio al calcolo non è ottimale e quindi è molto spesso accade che queste farm non vengano ottimamente sfruttate e quindi ci vorrebbe un sistema che permettesse il loro utilizzo al meglio possibile. E anche dal punto di vista della capacità di memorizzare informazioni, ovviamente un approccio di tipo atomico, in cui ogni organizzazione si organizza per sé, non può portare ottimi risultati. Allora, che cos'è e come funziona una rete grid? In una rete grid che è stata modellata dal punto di vista del calcolo sull'emulazione di quello che fa la rete elettrica dal punto di vista dell'energia, l'utente è visto come un utilizzatore di, in questo caso, potenza di calcolo, come un nostro normale apparecchio è un utilizzatore di potenza di elettricità, e quello che l'utente vuole fare è fare del calcolo, quindi girare una sua applicazione, non ha importanza dove, non ha importanza in che tipo di risorsa e così via. Quindi l'unica cosa che l'utente deve fare è allocarsi a un PC Linux, per ora, in questo stadio dello sviluppo, e usare un sistema che gli permetta di arrivare automaticamente in una risorsa che il sistema stesso ritiene la migliore per quello che l'utente deve fare. Ovviamente tutta questa rete è assolutamente distribuita e non è interessante per l'utente sapere in che stato del mondo sta effettuando fisicamente il suo calcolo. Quindi ogni punto di questa catena e di questa rete distribuita può benissimo trovarsi in paesi diversi. Tutta questa catena e tutte le operazioni necessarie vengono fatte basandosi su un sistema di autenticazione basato su certificati personali, Certification Authority, e alla base di tutto ci sono i certificati X509. Allora, cosa può fare la rete grid per la bioinformatica e come quest'ultima la può usare? Quello che di solito la bioinformatica fa è avere a che fare con delle banche dati e girare degli applicativi su questo tipo di banche dati. Quello che si può fare è, in questo caso, quindi far eseguire la propria applicazione, far scegliere la risorsa più opportuna dal punto di vista del calcolo, e automaticamente verrà scelta anche la risorsa più opportuna dal punto di vista della banca dati. Quindi non è assolutamente garantito che la CPU che sta effettuando il calcolo sia nello stesso stato o nelle stesse o nelle vicinanze della banca dati che sta fornendo le informazioni. Tutto questo va complicato dal fatto che poi questa applicazione e l'utente è certamente interessato ad avere un risultato, e quindi un file di output, per esempio, può essere banalmente, può essere registrato su qualsiasi altra parte del mondo, e tutto questo all'utente è assolutamente ignoto e non gli interessa in realtà. Quindi alcuni problemi tecnici, almeno quelli più importanti e più critici, sono questi qua. Innanzitutto, per quanto riguarda la parte delle banche dati, che è quello che è veramente più critico, è necessario appunto tenere traccia di dove essi poi fisicamente siano, cioè l'utente può non avere necessità di saperlo, però al sistema deve essere noto e comunque deve essere sempre possibile tracciare l'esistenza di questa banca dati per problemi, diciamo, non inerenti all'uso comune, ma per, in caso di problemi, di compromissione, cose del genere. Quindi tutti i file devono essere catalogati con la loro posizione fisica in maniera tale che sia possibile rintracciarli. È anche necessario, data la sensibilità dei dati contenuti, che tutte queste risorse posseggano i dati, ma che questi dati però siano criptati, in maniera tale che io non debba preoccuparmi di in quale parte del mondo sono andati a finire i miei dati, perché tanto comunque nessuno ci può accedere, perché sono criptati. Però come sono criptati? Se fossero criptati con una chiave che risiedesse vicino ai dati o in un qualche posto che fosse in qualche modo rintracciabile, ovviamente il problema verrebbe solo scalato, ma si ripresenterebbe, perché alla prima compromissione del server che contiene le password il problema si ripresenterebbe, le password o le chiavi che siano, ovviamente. E quindi a tutti questi problemi si stanno ponendo delle soluzioni e si sta cercando di trovare un reale punto d'incontro fra i motivi tecnici e i motivi necessari per proteggere le informazioni. Quindi per esempio si stanno testando delle procedure per risolvere sia il problema del criptaggio dei dati e sia quello della distribuzione delle chiavi su server diversi, in maniera tale da rendere difficile il recupero di chiavi tranne per le persone che ne hanno il diritto di farlo. Un esempio tipico di quello che vi ho parlato è un progetto finanziato dalla Comunità Europea che fa queste cose di cui abbiamo parlato finora praticamente quotidianamente. Il progetto comprende diversi paesi sparsi in tutto il mondo, non solo in Europa, molti centri di ricerca e aggrega una potenza di calcolo veramente notevole, sia di calcolo che di possibilità di gestione dei dati, e si possono girare nell'ordine delle decine di migliaia di applicazioni ogni giorno. Quindi è un caso d'uso tipico, un caso d'uso reale che si sta in questo momento testando e sviluppando. Quindi il problema è serio e per chi ci lavora è all'ordine del giorno. Ora passo la parola alla dottoressa Foggetti per le problematiche giuridiche connesse.
Salve, con la promessa di essere breve cercherò di individuare quelle che sono appunto le problematiche giuridiche di maggior rilievo nel fenomeno. Innanzitutto un breve indice. Innanzitutto ci chiederemo che cos'è un dato genetico e a chi appartengono i dati genetici, e vedremo che a questa domanda la risposta non è banale. Ovvero, in particolare ci individueremo quelli che sono appunto i problemi legati al trattamento dei dati genetici, le soluzioni proposte dal diritto dei singoli stati, elencheremo naturalmente i casi più importanti, quelli degni di maggior rilievo, i rimedi proposti dal diritto internazionale, data appunto la dimensione del fenomeno, le problematiche e le prospettive. Poniamoci innanzitutto alcune domande. A chi appartengono il DNA e i dati genetici? E si può considerare il dato genetico patrimonio del singolo o è patrimonio della collettività? E qualora lo identificassimo come patrimonio della collettività, è patrimonio di una collettività ristretta o di tutta la collettività? E poi ci poniamo un'ulteriore domanda, se appunto l'utilizzo di banche dati genetiche, sia pure ai fini di ricerca, possa determinare qualche forma di discriminazione. E infine cercheremo di individuare se la tutela della privacy e la tutela dei diritti umani dei singoli e il trattamento dei dati genetici, anche e soprattutto finalizzato appunto a scopi di ricerca, possa in qualche modo convivere. Dunque, innanzitutto, che cos'è un dato genetico? I garanti europei della privacy hanno sostanzialmente cercato di individuarlo e l'hanno sostanzialmente identificato come un dato a carattere ovviamente personale. Questo sostanzialmente importa l'applicazione di quelli che sono i principi a livello comunitario che devono essere applicati nell'ambito del trattamento dei dati personali. E pertanto quindi la tutela dei dati genetici si informa innanzitutto al principio di pertinenza e di non eccedenza, come abbiamo già visto anche stamattina in maniera abbastanza diffusa. Il principio di proporzionalità, il principio di finalità E poi ovviamente bisogna garantire il diritto agli interessati di essere a conoscenza del trattamento che viene effettuato dai propri dati genetici e quindi ovviamente in certo qual modo di seguire il trattamento stesso e di disporre del trattamento. Un carattere fondamentale dei dati genetici, che li contraddistinguono rispetto agli altri dati a carattere personale, è il fatto che non si riferiscono ad un singolo individuo, ma possono essere riferibili a una al cosiddetto gruppo biologico, ovvero a più individui, a più persone che effettivamente si configurano come i consanguinei. E quindi sostanzialmente alla domanda a chi appartengono i dati genetici, la risposta è semplice, non appartengono al singolo, ma appartengono sostanzialmente a una collettività seppure ristretta. Questo sostanzialmente importa una conseguenza molto importante, e cioè che qualsiasi forma di discriminazione fondata sul trattamento dei dati genetici non è riferibile solo ed esclusivamente al singolo, ma è riferibile ad una collettività. Infatti, nell'ambito della ricerca medico-scientifica, i garanti hanno, nello stesso documento, nella stessa sede, sottolineato quelli che possono essere i problemi giuridici legati all'utilizzo di banche dati genetiche, anche ovviamente nell'ambito scientifico. E innanzitutto il rischio maggiore è quello di un uso improprio, e quindi di un uso che... faccio velocemente. I rischi legati appunto ad un uso improprio, alla mancata adozione di misure di sicurezza, e all'eventuale furto dei dati contenuti nell'ambito delle banche dati. Ebbene, sostanzialmente si può creare, proprio per questa ragione, una forma di discriminazione, che è quella appunto legata all'individuazione del gruppo genetico, e pensiamo un attimo a quello che potrebbe succedere o a quello che effettivamente è successo nel momento in cui questi dati riferibili ad un individuo e ad un gruppo genetico sono stati messi a disposizione di assicurazioni, piuttosto che di datori di lavoro, piuttosto che ovviamente di banche che devono concedere un mutuo. E infatti le conseguenze sul piano, sul profilo giuridico, sono sostanzialmente quelle relative alla possibilità che si formi un identikit biologico, a cui sostanzialmente far ricondurre un gruppo di individui e nei confronti dei quali possono essere rivolte determinate discriminazioni. Infatti una ricerca che è stata sostanzialmente svolta negli Stati Uniti già nel 1996, quindi 10 anni or sono, ha individuato sostanzialmente, ha registrato 200 casi di discriminazione genetica nell'ambito assicurativo, ospedaliero e lavorativo, nello stesso periodo, nella stessa area geografica, e quindi sostanzialmente in riferimento alle medesime, più o meno alle medesime persone. Si è verificato un fenomeno molto strano, potremmo definirlo strano, ma in realtà non lo è, e cioè sostanzialmente che il 22% delle richieste di polizze vita sono state sostanzialmente rifiutate per motivi legati al patrimonio genetico. Se ci cominciamo a porre la domanda quali rimedi sono possibili, quali rimedi quindi ovviamente giuridici nei confronti di queste forme di discriminazione, ci rendiamo conto che già dal 1999 la risposta è deludente. Il Consiglio di Stato francese infatti ha affermato, di fronte appunto a un ricorso che aveva ad oggetto una norma del codice penale francese che consente alle agenzie di assicurazione di sottoporre test genetici alle persone che vogliono stipulare delle polizze vita, ha risposto che sostanzialmente questa è una mera deroga al principio che comunque viene affermato di non discriminazione. Un passo avanti, senza ombra di dubbio, l'ha fatto invece la Svizzera, che ha costituzionalmente tutelato ha imposto sostanzialmente costituzionalmente il divieto di effettuare qualsiasi forma di discriminazione basata su dati genetici. E quindi fondamentalmente anche nel contempo introdotto una norma programmatica che ha invitato tanto gli organi federali quanto quelli relativi ai cantoni ad individuare anche delle normative specifiche. Negli Stati Uniti d'America la tutela della privacy genetica è già apparsa nel 1989, nel 2000 c'è stata sostanzialmente una normativa rivolta nei confronti dell'esecutivo generale del trattamento dei dati genetici che poteva fare l'esecutivo generale, e invece già dal 1996 abbiamo proprio una norma rivolta espressamente nei confronti delle agenzie di assicurazione in relazione al trattamento dei dati genetici. In Italia la legge, il decreto legislativo 196 del 2003 ha sostanzialmente un apposito capo relativo ai dati genetici e individua, come ben sappiamo, la possibilità di utilizzare i dati genetici solo ed esclusivamente sulla base di una autorizzazione rilasciata dal garante, sentito il Ministro della Salute. In Italia, infatti, sostanzialmente abbiamo quindi una tutela particolarmente, cioè riferita in maniera particolare nei confronti appunto dei dati genetici, tanto è vero che per il trattamento dei dati è necessario effettuare una notifica nei confronti del garante ed in più sostanzialmente è necessario adottare specifiche misure di sicurezza ed in particolar modo l'allegato tecnico stabilisce che i dati genetici devono essere comunque criptati. Inoltre, sempre nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, abbiamo delle norme penali introdotte dal decreto legislativo sulla privacy che addirittura appunto impongono una sanzione penale, quale quella della reclusione o dell'arresto nei confronti di trattamento illegittimo di dati, ma anche di omessa notificazione nei confronti del garante e mancata adozione delle misure di sicurezza. Nell'ambito del diritto internazionale, perché fondamentalmente questo fenomeno non investe solo ed esclusivamente un singolo Stato, quindi sarebbe necessaria e indispensabile una risposta che vada al di là del diritto statale. E infatti c'è stata una convenzione, la Convenzione internazionale di Oviedo del 1997, sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che rivolgeva anche particolare, faceva riferimento in maniera particolare anche agli esperimenti relativi al genoma umano. Sostanzialmente ribadisce il principio del consenso informato, limita l'impiego di test genetici e fondamentalmente quindi invita i singoli stati appunto ad adottare delle norme volte anche a sanzionare le eventuali violazioni nei confronti della Convenzione. Inoltre si prevede la possibilità per il segretario generale del Consiglio d'Europa di richiedere agli Stati delle spiegazioni in relazione appunto alle modalità attraverso le quali i dati genetici vengono trattati. Infine, questa è una nota dolente, l'articolo 29 stabilisce che si può fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo solo ed esclusivamente affinché possa fornire un'interpretazione della Convenzione, non anche per sanzionare le eventuali violazioni. E questo è un forte limite, innanzitutto perché non si sa bene quale possa essere la natura di questi pareri che poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è chiamata a dare, ma poi anche perché viene limitata appunto proprio la funzione fondamentale della Corte Europea, quella ovviamente di intervenire per condannare anche eventualmente gli stati che non si siano adeguati. E infatti il problema di fondo sono appunto gli effetti giuridici. Si tratta di una convenzione quadro, quindi sostanzialmente i singoli stati sono chiamati ad attuare la normativa a carattere internazionale, però fondamentalmente non sono obbligati. Inoltre abbiamo infatti la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che impone però il principio generale di non discriminazione. Non sono previste nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo specifiche norme relative ai trattamenti dei dati genetici, quindi sostanzialmente non c'è una tutela espressa. Abbiamo poi una dichiarazione universale dell'UNESCO sul genoma umano e i diritti dell'uomo del 1997 che vieta ogni forma di discriminazione fondata su ragioni di natura genetica. Tuttavia, sostanzialmente, l'efficacia giuridica di questo strumento internazionale è quella di una mera dichiarazione, per cui può soltanto sollecitare gli Stati ad adottare una normativa, non anche imporla. Abbiamo poi la Carta di Nizza, nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, che garantisce il diritto alla privacy ed in particolare rivolge specifiche norme in relazione appunto ai trattamenti dati genetici. Anche in questo caso il risultato è deludente perché l'efficacia della Carta di Nizza è limitata, non è stata inclusa in nessun trattato, solo nel trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, che però non è entrata in vigore, e quindi sostanzialmente l'unica forza vincolante e cogente che possiamo attribuire a queste disposizioni è legata all'intervento della Corte di Giustizia in via interpretativa. Quali sono le prospettive? Le prospettive sono quelle sostanzialmente legate all'eventualità di una normativa internazionale o a delle normative uniformi da un punto di vista nazionale che possano in qualche modo fissare le linee fondamentali della disciplina. Ma ovviamente è indispensabile che ci sia innanzitutto un livello minimo di tutela e che quindi vengano indicati i livelli minimi di tutela, ma che siano sostanzialmente invalicabili. Quindi dicevamo che sostanzialmente questi atti a carattere internazionale hanno un'efficacia molto limitata perché appunto non obbligano i singoli stati all'adozione della normativa prescritta in sede internazionale. A ciò si aggiunge una constatazione di fatto, cioè che sostanzialmente, nonostante la bontà di alcune legislazioni nazionali, quale per esempio quella italiana, comunque si pone il problema dell'inefficacia ultraterritoriale della legge italiana, ovvero sostanzialmente nel caso di trattamento illegittimo di dati genetici, e quindi nel momento in cui vengono appunto cedute queste banche dati vengono sostanzialmente lasciate disponibili in giro per il mondo, ovviamente non è detto che si applichi la normativa italiana, quindi sarà difficile anche andare a sanzionare determinate condotte volte sostanzialmente al trattamento illegittimo dei dati. Manca uno strumento normativo a carattere sostanzialmente internazionale, di natura cogente, e quindi fondamentalmente questi sono i problemi di fondo. Quindi, in ultimo, le necessità sono quelle di cercare una tutela del diritto alla privacy genetica come diritto specifico, garantito su scala nazionale e su scala internazionale. Garantire il diritto al controllo delle informazioni relative al proprio patrimonio genetico nell'ambito appunto della tutela dei diritti umani, e quindi ovviamente questo consentirebbe anche una tutela da un punto di vista internazionale dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e creare quindi degli strumenti nazionali ed internazionali che garantiscano una tutela adeguata. Le conclusioni ve le risparmio e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto.
Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno avuto addirittura la pazienza di restare oltre l'ultimo intervento. Grazie di aver partecipato a questi 2 giorni di lavoro e speriamo di rivederci l'anno prossimo.